Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis. 8:11 di questo giovedì 28 marzo, mancano circa 60 ore alla Santa Pasqua, inizio il Triduo Pasquale, dunque un giorno importante per tutti noi cristiani, questo giovedì che vivremo insieme anche nelle prossime ore. Dunque oggi saremo in onda con Radio Vaticana con voi fino alle 9, perché poi daremo spazio a una speciale finestra del Papa, i colleghi Marina Tomarro, Federico Piana con Don Massimo Tellan, che ci introdurranno a quella che sarà la Santa Messa del Crisma, che seguiremo insieme dalle 9:30 dalla Basilica di San Pietro. Vi segnalo anche in questo giorno così importante, alle 15:30 il Papa partirà da Casa Santa Marta per recarsi alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia per la celebrazione della Santa Messa in Cena Domini in forma privata. Anche quest'anno il successore di Pietro ha deciso di andare in un carcere romano, in un carcere della diocesi di cui è vescovo, nella giornata del Giovedì Santo. Tra gli altri appuntamenti non mancherà a mezzogiorno dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Per quanto riguarda invece ciò che accade nel mondo, noi continueremo a seguire, avete ascoltato adesso il radiogiornale, dalle 9 i GR Flash, quella che è l'attualità appunto internazionale. Vi segnalo tra gli altri un appuntamento importante in quel di Varsavia, dove ci sarà una riunione congiunta del governo polacco e del governo ucraino. 335 12 43 722 è il numero per intervenire in diretta. Il buongiorno ci arriva da Valerio. È giovedì santo, scrive, la Pasqua è vicina, buongiorno e buona giovedì. Ancora un saluto da Rosario, poi ci segnalate anche degli articoli, in particolare un articolo ci viene segnalato da Gianni dalla Gazzetta del Sud, vedremo, magari più tardi lo leggiamo. Vedo dei vocali, vedo ancora messaggi. Angelo, buon giovedì santo con Gesù, e poi ancora gli ultimi passi verso la risurrezione, a inizio il Triduo, ci scrive Teresa. Un abbraccio giunge a tutti noi e dunque anche alla regia da Gioia, e saluto allora Gabriele Domenico, tecnico del suono, Gianmarco Murroni che mi guida in regia, Bruno Orti che segue la parte video. Perché? Perché tra un quarto d'ora circa saremo anche in diretta sulle pagine Facebook di Vatican News e Radio Vaticana. Oggi vogliamo dedicare questa puntata a chi è più fragile, alle persone con disabilità. Lo faremo innanzitutto con Suor Veronica Donatello, che molti di voi conoscono perché lei è la responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità, appunto, della CEI. E parleremo di questo bel progetto che nasce nella diocesi di Milano e arriva un po' in tutta Italia. Pasqua per tutti, davvero la Pasqua deve essere compresa da tutti. E poi avremo con noi anche il presidente della Lega del Filo d'Oro, un amico, spesso nostro ospite, Rossano Bartoli, perché ieri è stata presentata un'importante iniziativa a Montecitorio, per noi c'era proprio Gianmarco Murroni, sentiremo tra le altre anche la voce di Renzo Arbore, ma soprattutto è arrivata una notizia fondamentale dal governo, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che riconosce la sordocecità a prescindere dall'età del soggetto, e questa è una vittoria proprio della Lega del Filo d'Oro. Sono creature meravigliose quelle che decidono di dedicare la loro vita agli ultimi, ai fragili, a chi ha appunto delle disabilità. E allora noi con la voce di Gianna Nannini ci ascoltiamo proprio Meravigliosa Creatura.
Turbini e tempeste. Buon Santo Triduo Pasquale a voi, agli ascoltatori, e un saluto speciale a Papa Francesco, che è sempre nelle nostre preghiere. Preghiamo perché il Signore mandi santi operai nella sua vigna e perché finalmente ci sia la pace.
Sono le 8:20 e con qualche minuto di anticipo accogliamo i colleghi dell'Osservatore Romano, in particolare, come ogni giovedì, Gianluca Biccini. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Presentiamo con te l'inserto La settimana di Papa Francesco. Siamo all'inizio del Triduo.
Sì, nel cuore della Settimana Santa, e in questa circostanza l'inserto non ha la formale foliazione a quattro pagine, ma consiste soltanto in un paginone centrale. Eppure è ricco di notizie e spunti interessanti, tant'è vero che abbiamo dovuto anche lavorare molto di cesello e di taglio. Ricordiamo gli appelli di Papa lanciati dal Papa all'Angelus della Domenica delle Palme, durante la quale, è bene sottolinearlo, il Papa ha celebrato la messa con il tradizionale rito della benedizione dei rami di ulivo, ma non ha pronunciato l'omelia. Però, appunto, come dicevo, ha pronunciato appelli per la martoriata ucraina e per Gaza, ma anche in ricordo del vile attentato di Mosca, senza dimenticare, nella giornata in cui la Chiesa commemorava il martirio del santo vescovo Oscar Romero, il duplice assassinio in Colombia di due attivisti cristiani della benemerita comunità di Apartadó, una comunità che nel 2018 era stata premiata come esempio di impegno per l'economia solidale, la pace e i diritti umani.
Sì, mi ha molto colpito anche in redazione, insomma, questo appello del Papa, perché la notizia era giunta il giorno prima, appunto, in redazione dalla Colombia. È incredibile come venga colpito anche o soprattutto a volte chi è un artigiano di pace e costruisce il bene. Ma a proposito di artigiani e di costruttori, il Papa ha anche parlato ai più giovani di recente.
Sì, più che parlato ha scritto ai giovani di tutto il mondo un messaggio nel quinto anniversario dell'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit, che è appunto il frutto del sinodo dedicato proprio alle nuove generazioni 5 anni fa. E il Papa ha anche scritto le meditazioni per la Via Crucis al Colosseo, che verranno rese note, come sappiamo, domani, poco prima appunto del loro pronunciamento, e ha trasmesso un videomessaggio di incoraggiamento alla comunità di Rosario. La città argentina è infatti preda di violenza e corruzione a causa del narcotraffico.
Ed è la prima volta che il Papa scrive le meditazioni della Via Crucis. Questa è una nota che tra l'altro abbiamo sottolineato anche sui nostri media, in particolare.
Sì, che il Papa Francesco scrive le meditazioni, sì, perché Giovanni Paolo II, per esempio, lo aveva fatto due volte,
sì,
mentre Benedetto lo aveva fatto non da Papa ma da Cardinale Ratzinger, quelle famose sulla sporcizia nella Chiesa.
Quelle le ricordiamo tutti, Gianluca, sì, hai ragione. Ma c'è stata anche un'udienza alla RAI?
Sì, ci sono state due udienze che noi ricordiamo. Quella alla RAI, che tu hai tirato in ballo, giustamente, perché
la notiamo,
riguarda tanti nostri colleghi. Il Papa stesso l'ha detto, dice, sin dall'inizio, la RAI Radio Televisione, che celebra quest'anno il 70° delle prime trasmissioni in TV e il centenario di quelle radiofoniche, appunto, dice, sin dall'inizio voi come ente nazionale radiofonico italiano avete seguito l'attività dei successori di Pierro. Dice, infatti, vedo qui durante l'udienza, ha detto, tante facce note, sono i nostri colleghi vaticanisti della RAI, diversi che conosciamo e con cui lavoriamo praticamente ogni giorno, ma soprattutto poi durante i viaggi internazionali del Papa.
E poi l'attività social, per concludere, come sempre, Gianluca.
Sì, c'è stata intanto un'altra udienza anche alla comunità cattolica nigeriana residente a Roma, interessante anche questo perché da 25 anni gli emigranti nigeriani che vivono a Roma, che sono di fede cattolica, appunto, si sono riuniti in comunità. Per quanto riguarda i social, nei posti di X, che è il social media che ha preso il posto di Twitter, l'account Pontifex celebra la giornata mondiale dell'acqua e rimanda al tempo liturgico che stiamo vivendo, contrassegnato dall'hashtag Settimana Santa.
Gianluca, voglio aprire una parentesi al 335 12 43 722 perché in questo momento arriva un messaggio da George che ci scrive da Lagos, dalla Nigeria.
Ah, vedi.
Un augurio d'inizio di Triduo Pasquale a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana da Lagos, George. È davvero un messaggio molto gradito il tuo. Infatti vedevo il prefisso più 234, insomma, ma da dove arriva? Eccolo lì, dalla Nigeria, subito in diretta.
Sì, allora ricordiamogli solo un passaggio molto significativo del discorso del Papa, che sul quale poi abbiamo costruito un po' la titolazione. Il Papa ha detto: la Nigeria è uno stato grandissimo, federale, quindi formato da tante anche etnie. Noi siamo abituati a pensare ai paesi africani come dei blocchi monolitici, no, in realtà anche lì ci sono molti problemi. Il Papa ha detto: tribalismo no, comunità sì. Ecco, questo è l'augurio pasquale che vogliamo mandare anche ai nostri amici della Nigeria.
È davvero significativo ricevere un messaggio in diretta anche dal continente africano, di cui spesso parliamo proprio con voi dell'Osservatore Romano. Saluto anche Valerio, e ancora un saluto ci arriva, e c'è una riflessione sul Giovedì Santo da parte di Teresa, e poi Filomena che ci parla di tutta quella che invece è l'attività dei catechisti in questi giorni così importanti, e anche la tradizione, è vero, dei sepolcri. Anche tu, Gianluca, sei legato, io parecchio, perché in particolare nel sud Italia c'è questa tradizione di recarsi la sera del Giovedì Santo in numerose chiese del paese o della città in cui si vive, che sono tutte abbellite e dedicate, insomma, alla memoria di quello che è il Giovedì Santo per noi cristiani. Anche a Roma mi sembra sia abbastanza.
Sì, anche a Roma c'è la tradizione delle sette chiese, per esempio.
Delle sette chiese, esatto.
Dove appunto vengono allestiti questi altari della reposizione, come si chiamano, no? Bellissimi momenti di preghiera. Io ho diciamo dei ricordi personali sempre più vividi, perché è una tradizione che ho iniziato con i miei genitori e che sto portando avanti anche con i miei figli, che ormai sono ragazzi abbastanza grandi, però. Il giovedì sera un giretto almeno nelle parrocchie del quartiere ce lo facciamo, ed è un modo anche appunto per vivere in famiglia questo tempo di festa con lo stile cristiano.
Siamo nello stesso quartiere? No, non ci si incontra stasera.
Non lo so.
Io sono zona San Giovanni.
No, io sono un pochino più in periferia.
Allora no, va bene, lo faremo col pensiero, saremo vicini. Il tuo augurio a chi è all'ascolto per questa Santa Pasqua?
Sì, diciamo l'augurio a tutte le persone che conosco sicuramente, E in particolare mi vengono in mente i sacerdoti. Tra poco Papa Francesco celebra la messa del Crisma, è la festa del sacerdozio ministeriale istituito. Allora un caro abbraccio a due sacerdoti a cui sono particolarmente legato, che sono Don Roberto e Padre Andrea.
Grazie Gianluca Vicini. Ricordo la settimana di Papa Francesco online sull'osservatoreromano.va dalle 15 di oggi pomeriggio. Un saluto alla tua redazione.
Grazie Andrea, buone feste.
E scopriamo a chi fare oggi gli auguri di buon onomastico.
Oggi 28 marzo la Chiesa ricorda San Castore, martire a Tarso. Viene commemorato dal martirologio geronimiano, il più antico catalogo di martiri cristiani della Chiesa Latina a V secolo, e dal martirologio romano. Secondo la tradizione, sarebbe stato martirizzato a Tarso, in Cilicia, attuale Turchia, con un altro cristiano, Doroteo o Stefano.
Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno a tutta la redazione e a tutta la comunità che ascolta. Ragionando stamattina sulle parole che ho sentito e sui messaggi soprattutto, ecco, io ho imparato, diciamo sto imparando a perdonare e a servire, essere un mezzo, non il fine. Questo è un valore importantissimo, difficilissimo, ma assolutamente meraviglioso.
Bentrovati anche agli amici che ci seguono in diretta sulle pagine Facebook di Radio Vaticana Vatican News. Un saluto anche a chi magari ci sta rivedendo non in diretta perché non si è collegato con noi alle 8.30, sono le 8.30 del mattino su YouTube. E ben ritrovati anche a coloro che erano già in diretta in radio. Ringrazio ancora Gabriele Di Domenico, Gianmarco Murroni, Bruno Orti e poi un saluto a Vittorio Rossi e Leopoldo D'Angelo, perché la squadra per andare in onda in radiovisione è sicuramente una squadra importante. Il tema però di questa mattina, mi raccomando, condividete il link con i vostri amici, è fondamentale, perché parliamo delle persone con disabilità, dunque parliamo di nostri fratelli, di nostre sorelle, magari parliamo di voi che siete all'ascolto, in questo momento ci state ascoltando, appunto, o di chi ha un familiare, di chi vive le difficoltà di una situazione che troppo spesso viene o sottovalutata o dimenticata o giudicata Suor Veronica, senza conoscerla. Suor Veronica Donatello, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Suor Veronica, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità e la CEI, è con noi questa mattina. Grazie, perché non è semplicissimo arrivare a Piazza Pia con questi lavori per il Giubileo, ma sei voluta essere con noi all'inizio del Triduo Pasquale.
All'inizio della mattinata, e così iniziamo bene. No, grazie a voi dell'invito, grazie.
Vogliamo parlare con te di un'importantissima iniziativa che mostra proprio questa capacità di coinvolgere tutti, e dunque la Chiesa Universale, e dunque l'attenzione anche a quelli che a volte sono scartati, come ci ricorda il Papa. Però prima vorrei partire da un dato di cronaca con te, Suor Veronica, e dirlo anche a chi è all'ascolto, perché il Consiglio dei Ministri italiano, nelle ultime ore, ha approvato un disegno di legge, il cosiddetto Semplificazioni Bis, volto a garantire il riconoscimento della sordocecità a tutti al di là dell'età. Può sembrare un dettaglio. Suor Veronica ci spiega che è una rivoluzione. Perché?
È una rivoluzione perché, secondo la nostra legge, c'è vigente fino all'altro ieri, cioè diciamo entro i 12 anni, se c'è l'insorgenza della sordo, cioè cecità, venivi riconosciuto come fattore di comorbidità. Invece ora, con questa nuova legge, moltissime persone lo possono diventare per l'età, oppure sono già sordi o sordo oppure cieche, e a loro si aggiunge un'altra disabilità. Quindi questo permette di essere riconosciuti e anche di avere dei servizi pensati per loro, a prescindere dalla grande deadline entro i 12 anni o dopo i 12 anni. Ecco, quindi questo è importantissimo per noi, perché permette anche una prossimità grande nei loro confronti, delle azioni, dei progetti per loro che non terminino, per esempio, con la fase evolutiva con la scuola, ma anzi progetti per il mondo del lavoro, progetti per l'autonomia. Ci sono persone sordocieche grandi con la sindrome di Usher, con la sindrome di Charge, cioè ci sono tantissime sindromi che insorgono anche dopo. Ecco, i primi segni, ecco, forse possono esserci prima, però poi la compromissione totale viene dopo, e l'Italia era rimasta un po' indietro. Ecco, quindi su questo è un traguardo molto bello, e devo dire veramente grazie alle realtà associative che si sono fatte voci, ecco, voci per loro, perché veramente poi molti di loro, ecco, sono persone che sono sordocieche, ma come dico sempre, sono solo sordocieche, non hanno ritardi cognitivi o altro, ecco, quindi veramente, ecco, sono anche loro stessi che si battono per la loro legge, per il riconoscimento, per il loro progetto di vita e per l'autonomia di vita. Conosciamo molte persone sordocieche che vivono sole, ecco, che hanno vita, che vivono, che vogliono vivere. Allora, per fare questo, ecco, la legge deve supportare e deve modificarsi, e questo credo che sia un traguardo bello, veramente anche di grande dignità di una nazione.
Ed è importante, è per quello che abbiamo voluto iniziare così, sottolineare quando poi le cose vanno nel verso giusto, perché noi giornalisti siamo chiamati a fare denunce, le associazioni sono chiamate a incalzare le istituzioni affinché le cose cambino. Quando cambiano per davvero, allora sorridiamo, almeno ecco, per un momento. Saluto e ringrazio Linda, che ci manda un cuoricino, così come Antonietta. Ci saluta anche Renier, poi Silvio. Ciao Silvio, un saluto da Genova, sono tra i tanti che ci stanno seguendo su Facebook. E ancora Maria Bruna, Salvatore, Angelo, Anna Rita, Antonio, potrei andare avanti, ma ponete anche attraverso i commenti su Facebook le vostre domande a Suor Veronica, se avete dei dubbi, delle curiosità. Tra l'altro ci scrive Paolo: persone con disabilità ad Imperia, chiediamo più giustizia. Ecco, che parlavamo un attimo fa di denunce, subito i nostri ascoltatori ci portano ad avere attenzione su dei casi specifici. Paolo, magari scrivici anche di più, però grazie anche a te per questa richiesta accurata. Ci sono 4 punti esclamativi nel tuo messaggio. Noi invece andiamo a Milano.
Sì.
Perché da Milano arriva un'altra luce, un altro sorriso, Suor Veronica.
Un altro sorriso.
Questa Pasqua per tutti, testi evangelici, catechesi e riflessioni in diversi linguaggi perché tutti vivano in pienezza il Triduo Pasquale, ovvero?
Ovvero, questo testo nasce da una sinergia bella, nasce da un pregresso lavoro di altre diocesi, delle Marche, Pesaro, Urbino e le diocesi della Calabria, che hanno ci ha lavorato su dei testi del Cevangelo, del Triduo, in cioè comunicazione aumentativa e alternativa. Quindi sul loro testo la diocesi di Milano ha continuato a fare altri passi, quindi sono stati fatti dei podcast pensando a delle persone che comunque utilizzano l'audio, il brano semplificato per far accedere le varie persone con vari gradi di disabilità, fino ad arrivare veramente a quelli opportati, come sono tantissime i vari, dalle mappe per immagini, le mappe concettuali, per far sì che in questi tre giorni, che per noi cristiani è l'annuncio del kerigma, nessuno venga escluso, come la Chiesa, come il Vangelo in Marco, andate annunciate il Vangelo ad ogni creatura. E il Santo Padre non ultimo ci ripete sempre. Quindi questi testi che nascono, dal fare rete nelle diocesi, dal lavorare insieme, dall'essere sempre prossimi, sono nati per loro, ma con loro, perché sono testi che nascono con loro. E la cosa bella è che dalla Via Crucis, dalla partecipazione alla messa, con la lingua dei segni, veramente nessuno è escluso da questo triduo. Allora, questo diventa anche un supporto grande per le nostre parrocchie, per chi ha parrocchie piccolissime dove dice forse io non sono in grado di avere strumenti, gente. Ecco, allora il nostro servizio è supportare la partecipazione. Ecco, allora veramente questo nasce se si mette in rete la professionalità, se si lavora insieme. Ecco, quindi potremmo dire che con oggi, questo pacchetto del triduo, potremmo dire è fruibile. C'è anche la parte del gioco, la parte della risignificazione, perché noi pensiamo che automaticamente, pensiamo anche a alcune persone con autismo più gravi, con fattori di comorbidità, automaticamente comprendano Gesù è morto per me. Beh no, bisogna accompagnarli. Forse oggi mi viene da dire bisogna accompagnare tutti, però ora il target è la disabilità, facciamo, perché a volte sembra che parlare solo di loro, ma mi viene da dire che un po' il cammino sinodale ci dice che c'è una analfabetizzazione direi molto alta, quindi non è neanche più scontato capire che per te il Signore ha dato la vita, e questo è molto bello perché nasce da questa. Poi sono scaricabili gratuitamente, sono fatti veramente in maniera bella ed è un grande servizio alle nostre piccole parrocchie, alle nostre diocesi, anche alle famiglie stesse, a chi gestisce il mondo delle strutture. Ecco, il testo del triduo pensato per tutti, e così ognuno può partecipare.
Quindi basta scrivere, perché chi ha l'ascolto lo vuole sapere, Pasqua per tutti.
Sul sito Pasqua per tutti, oppure sul sito della pastorale disabili della Conferenza Episcopale Italiana, ci sono praticamente sulla home page, e lì si scaricano, oppure se no si va sul sito della diocesi di Milano e ci sono quelli praticamente fatti in mappe concettuali, mappe mentali, per immagini, eccetera. E invece sul sito ci sono anche quelli in comunicazione aumentativa e alternativa. E poi tutto il triduo sarà in lingua dei segni, perché è un servizio che grazie a voi, veramente grazie.
No, grazie a chi come te, Suor Veronica, ha deciso di dedicare il tempo a queste persone. Noi siamo uno strumento e...
Però servono gli strumenti.
Servono gli strumenti.
Avere anche
però servono anche gli ascoltatori che ci sollecitano. Intanto arriva un grazie da Isabella: grazie Suor Veronica per questa comunicazione gioiosa, bisogna invadere i social, basta fargli essere solo strumenti di negatività. Ci siamo conosciute a Pizza Out, che è un altro raggio di luce. È vero.
Sì, è vero, Nico. Sì, Nico, Stefania, veramente sono persone belle. Ecco, e veramente credo che col loro strumento, col loro servizio, che è la ristorazione, stanno provocando una cultura diversa. Credo che oggi la sfida anche per noi cristiani è creare una cultura nuova e fare cultura seria, nel senso, e Nico lo sta facendo, offrendo un altro modello. Uno diciamo alle persone con autismo sono tutte, no, ci sono sicuramente quelle gravi, quelle gravissime, ma c'è una sfumatura. Allora che venga permesso e riconosciuto a loro il diritto del lavoro, che poi noi abbiamo veramente la dottrina sociale della Chiesa che ne parla in maniera ampia, è molto bello. Quindi Nico, che è un amico caro, insomma, ma come lui veramente tantissimi imprenditori stanno rivoluzionando. Noi come servizio insieme all'ufficio della pastorale del lavoro facciamo ogni anno un seminario dove la sfida è un altro punto di vista, quando la persona con disabilità aumenta la competitività dell'azienda, ed è paradossale perché noi pensiamo che assumere una persona con disabilità sia dire solo Dio faccio un favore, evito di pagare la multa, e invece praticamente è stato dimostrato che assumere loro veramente aumenta la qualità e la competitività di un'azienda, perché hanno sì dei limiti, ma come li abbiamo io e te, chiunque, perché il limite è ciò che ci rende umani, se no siamo, ecco, allora un po' oggi poi la sindrome dell'onnipotenza prende tutti, quindi devo dire che sicuramente l'avere loro all'interno di un'azienda comporta alcuni passi da fare, però si può fare. Nico veramente sta parlando di questo a gran voce, ha assunto 25 persone con autismo, molto bello, perché lì è, mentre in alcuni posti vai ce n'è uno, loro sono invece 25 molti. Persone con autismo e uno no, ecco, quindi è...
Il limite è ciò che ci rende umani, io me la appunto, questa frase di Suor Veronica, perché a volte ci fa bene, a me per primo e a tutti ricordarlo. Ma saluto ancora Serena, Lina, che ci scrivono sempre su Facebook, condividete anche il link di questa diretta che sta in realtà per volgere a termine. Allora, per concludere, mi piace citare una persona che ora è in cielo, che mi diceva sempre: nella vita conta essere aspettati, sapere che c'è qualcuno che ti aspetta. Io allora vorrei chiederti, Suor Veronica, quanto conta per chi ha una disabilità sapere che c'è chi lo sta aspettando, sia esso un familiare, sia un'associazione, sia un sussidio per la Santa Pasqua, sia una trasmissione. Quanto costa essere aspettati al di là della propria condizione?
È bello quello che dice, una grande provocazione. Penso che tutti ne abbiamo bisogno. A volte dico, le persone con disabilità vengono servite dalla Chiesa, le vengono assistite, ma non servono la Chiesa. Allora a volte dovremmo un po' imparare a lasciarci provocare da loro, a lasciargli spazio. Per fare questo bisogna creare una... c'è relazione, essere amici. Allora forse credo che la sfida bella sia, ecco, se io creo una relazione con te, il piccolo principe, i riti, ti aspetto, ecco, so che fai parte, so che appartieni alla mia vita, alla mia storia, che sei importante per me, non perché hai una disabilità, perché sei persona. Ecco, tu hai esordito prima, cioè dicendo fratelli, che è una parola bella, però anche una parola ambigua. Allora credo che la sfida sia uscire dall'assistenzialismo, cioè da prendersi cura di loro in alcuni momenti della vita, un pochino invece alla relazione, cioè riconoscere che sei fratello, amico, che se manchi, io dico sempre, io sono abruzzese, a me in casa mia se fai un pranzo e non viene un parente chiamano tutti, io mi chiedo sempre, ma come mai in parrocchia le persone con disabilità, se non ci sono, nessuno alza la cornetta e dice, ma com'è che non sono venuti alla mensa del Signore una domenica, due, un anno, due anni? Beh, allora lì no, allora è molto bello quello che tu dici, l'essere attesi credo che sia il desiderio di tutti.
Grazie a Suor Veronica Donatello, ci lasciamo con una promessa, torni, perché mi piacerebbe parlare con te delle parole, del modo in cui le parole hanno un peso quando parliamo di persone con disabilità, e i giornalisti, e al bar, e a scuola, e al lavoro, sì, e in condominio. Quali sono le parole giuste, quali sono quelle sbagliate, quelle che dobbiamo imparare, va bene?
Promesso.
Promesso. Grazie ancora a Suor Veronica. Grazie. A voi che ci avete seguito in video, proseguiamo in radio, restiamo in scia, perché tra un attimo avremo con noi il presidente della Lega del Filo d'Oro.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva. E tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto,
che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli e ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica, e tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite.
Due vite. 8:48 ci scrive Roselia, anche io me lo appunto, il limite è ciò che ci fa umani, sereno giovedì santo. E poi un saluto a Paola che dice: Andrea, ti piace Mengoni, lo metti spesso? Sì, in realtà l'abbiamo costruita con i colleghi la scaletta musicale quest'oggi, in particolare con Stefania, però ammetto che come artista mi piace non poco. E poi ancora grazie per questa sottolineatura per quanto riguarda i disabili, un ringraziamento ci arriva anche da Giampiero. Ma noi proprio da lì vogliamo partire anche con il prossimo ospite, il presidente della Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli. Bartoli, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, partiamo da questa buona notizia, l'abbiamo già data poco fa e ne parleremo anche su Vatican News. Il Consiglio dei Ministri ha approvato questo disegno di legge, il cosiddetto semplificazioni bis, e dunque la sordocecità verrà riconosciuta a tutte le persone al di là della loro età. Questo è un qualcosa che la Lega del Filo d'Oro chiedeva da tempo. Ed è arrivata la notizia proprio nel giorno in cui voi, in quel di Montecitorio, presentavate ieri il manifesto delle persone sordocieche. A volte, possiamo dirlo, le battaglie portano dei frutti, si raccolgono dei frutti.
Ma è vero, una battaglia, diciamo che stiamo combattendo veramente da un certo numero di anni, perché la legge approvata nel 2010 sulla sordocecità come disabilità specifica era formulata in modo tale che per quelle persone che diventavano sorde dopo i 12 anni la legge non riconosceva quindi il fatto che erano sordocieche, quindi era un'anomalia nella definizione che poi dopo si traduce anche nella possibilità di usufruire dei servizi. Quindi noi abbiamo sensibilizzato in questi anni, abbiamo promosso tante iniziative, e la sera che ha preceduto appunto la iniziativa che abbiamo avuto ieri mattina alla Camera ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati per celebrare i nostri 60 anni di attività, c'è stata questa decisione del governo, ci ha obbligato a ricambiare il materiale che avevamo predisposto per l'incontro, ma lo abbiamo fatto con grande piacere, perché è un riconoscimento importante che dice le persone sordocieche sono quelle che hanno problemi di vista e di udito, e questo a prescindere dall'età.
Presidente, 60 anni in cui dire grazie alla Lega del del filo d'oro, è una realtà di cui noi spesso qui a Radio Vaticana, Vatican News, parliamo, e lo facciamo non volentieri, ma lo facciamo in quello spirito di servizio verso coloro che a volte il Papa dice essere scartati, e invece così non può e non deve essere. Questo manifesto delle persone sordocieche voglio illustrarlo con lei, ma prima però ascoltiamo, perché ieri era a Montecitorio un mio collega, il nostro caro Murroni, Gianmarco Murroni, la voce di Renzo Arbore, che è uno dei volti più noti della Lega del Filo d'Oro. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
Sono stato fortunato nella vita, e naturalmente avere a che fare con chi non è stato fortunato è importantissimo, è come ricambiare. Poi mi devo dire che mi fa molto piacere che accanto ai miei piccoli successi eccetera la gente per strada mi riconosce e mi dice grazie per quello che fa per la Lega del Filo d'Oro. Quindi insomma per me è stata una grande cosa. Credo che ci sia stato anche lo zampino della Lega del Filo d'Oro quando il Presidente della Repubblica mi ha dato l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.
Il grandissimo Renzo Arbore, che viene ringraziato per il suo servizio alla Lega del Filo d'Oro, colui che ha rivoluzionato radio, televisione, musica napoletana, e potremmo andare avanti, Presidente. Ma insomma, questo manifesto delle persone sordocieche, perché è importante?
Ma è importante perché riassume le problematiche che debbono essere affrontate concretamente, nel senso di dare risposte attraverso servizi. Quindi noi siamo partiti proprio dal riconoscere le persone sordocieche con un aggiornamento della legge, e questa la strada è stata aperta. L'altro aspetto molto importante è quello di garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie anche fuori della propria regione di residenza. Questo negli ultimi anni è diventato più difficile, c'è una tendenza da parte delle regioni, da parte delle amministrazioni locali, li abbiamo comunque, devono essere utilizzati i nostri, e non sempre si entra in quelle che sono le esigenze specifiche di chi nasce con la sordocecità, chi nasce con una pluriminorazione. Quindi questo è un qualcosa di fondamentale. E poi naturalmente ci sono tutte quelle questioni che riguardano la comunicazione, quindi avere le figure degli interpreti. Nel nostro caso molte delle persone sordocieche comunicano con la LISSE o con la LISSE tattile, quindi con la lingua dei segni italiana tattile, che è fondamentale. Il discorso della inclusione scolastica, avendo a disposizione però figure di insegnanti e di altri operatori che siano realmente preparate. Il discorso della mobilità autonoma, l'assistenza per chi viaggia nelle stazioni ferroviarie, e così via. Ci sono cioè una serie di problemi sui quali, con questa nuova formulazione della legge, noi continueremo, diciamo, a sensibilizzare le istituzioni perché vengano date delle risposte concrete, ossia che la persona sordocieca ha il diritto di essere aiutata, sostenuta, educata, riabilitata e direi inserita il più possibile nella vita sociale, e quindi avere quel contributo anche che può essere espresso diciamo rispetto alle proprie potenzialità.
Presidente, saremo al vostro fianco. Grazie e viva la Lega del Filo d'Oro, i suoi 60 anni. Grazie a Rossano Bartoli. Avanti così. Buona Pasqua, buona Santa Pasqua, Presidente.
Grazie e auguri a tutti.
E adesso andiamo sui quotidiani italiani. Vedo già Alessandro Guarasci al di là del vetro, pronto per il notiziario flash delle 9, ma mancano quasi 5 minuti, allora abbiamo il tempo di leggere i giornali, partendo da Avvenire. Saper sperare sempre è il titolo di apertura. Il Papa scrive ai cristiani di Terra Santa incoraggiandoli: non siete soli, vi sosterremo, siete fiaccole nella notte. Intanto Israele è deciso ad agire, offensiva a Rafah alla fine del Ramadan. Il parroco di Gaza implora un cessate il fuoco per salvare tutti. E poi sempre Avvenire, a pagina 11, chi lo ha vada pagina 11, perché si parla di un fatto torneremo a parlarne, magari proprio anche con Alessandro Guaracci al Mondo alla Radio, qui su Radio Vaticana con voi, perché è un tema, secondo me, centrale. Terra dei fuochi, annullate le confische a chi inquinò. L'articolo a firma di Antonio Maria Mira, pagina 11 di Avvenire, da approfondire questo tema. La Repubblica, destra, assalto alle toghe, ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, test psicoattitudinali, un messaggio contro di noi, Meloni, magistrati politicizzati fanno perdere tempo. Gratteri, attacca, allora esami, droga e alcol anche ai ministri, e il ministro Nordio va avanti sulla separazione delle carriere. Insomma, per quanto riguarda la giustizia, ne sentiremo parlare anche nei prossimi giorni. C'è anche un commento di Michele Ainis, se la legalità diventa illegale. Si parla di questo anche sul Foglio, in prima pagina, i test della discordia, i magistrati attaccano i test sulle toghe, Nordio valuta modifiche e la proposta del CSM. Corriere della Sera, economia in primo piano, super bonus, regole e tensioni. Forza Italia, siamo stati informati solo all'ultimo, va modificato, Giorgetti però pensa ai conti, i costi sono pari a 200 miliardi di euro. Sulla giustizia, anche qui in primo piano, questo scontro per i test alle toghe. E poi si parla anche di mafia, pagina 16 del Corriere, con l'articolo a firma di Lara Sirignano. Arresti dalla Sicilia fino a Monza, l'architetto e la rete degli insospettabili che hanno coperto Messina denaro. E poi guardate qua, il giornale Il Tempo, che insomma non sono due quotidiani così distanti, danno però due chiavi di lettura diverse. La tensione Russia-NATO, il giornale titola Meloni non porterò l'Italia in guerra, Il Tempo titola l'Europa è l'incubo guerra, il ministro Crosetto prepariamoci al peggio. E poi il Fatto Quotidiano, l'Italia vende armi a Kiev, camere ignare, la legge lo vieta per i paesi in guerra, ma il governo Meloni ha autorizzato pure gli agenti tossici, chimici e radioattivi, questo sostiene il Fatto. Infine, per quanto riguarda il Messaggero, se così fosse sarebbe un'ottima notizia, sanità e liste d'attesa, si cambia, il governo ha un piano per ridurre le attese, evitare la mobilità tra regioni per curarsi. Tante volte abbiamo parlato anche in questa trasmissione della migrazione sanitaria. Alle 8.58 è arrivato il tempo di salutarci, vi ricordo tra poco lo speciale Finestra del Papa che ci accompagnerà alla messa del Crisma alle 9.30 alla Basilica di San Pietro, ora le notizie flash, sentite Gialfa in sottofondo, noi ci ritroviamo domani, avremo una puntata con tantissimi ospiti, andremo anche al Sistina domani, ma per il momento mi fermo qui, grazie e ricordiamolo, se c'è un motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo, ciao!
Non guardare indietro mai e vai, guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole, ma non come Icaro, che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Dai guai, tu non guardare indietro mai e vai, woo!